Non è una terra per orsi, di Andreas Meyer. Regia di Igor Horvath. Seconda parte.
L'orso! Hanno ucciso l'orso! Venite a vedere!
Guarda che denti che ha!
Viva il cacciatore!
Hanno ucciso l'orso!
Mamma!
Venite!
Guarda quanto è grande!
Venite!
L'ultimo orso svizzero era stato ferito a morte nel mese di agosto del 1889 da un cacciatore nella zona Aura Freida, canton Asch. Lo scheletro lo trovò un anno dopo un pastore italiano che si affrettò a raccontare che l'orso gli aveva già sbranato 10 pecore. A quei tempi i cacciatori percepivano una taglia sui lupi, sugli orsi e anche sulle linci.
Anno 1746. Tassa, taglia. Per la caccia all'orso o al lupo grande? Creditori della comunità per la caccia all'orso e al lupo grande. Tommaso Matossio deve avere, per essere andato a caccia pro ut lupo, lire 2, dico 2. Valerio Regazzi deve avere per la causa come sopra lire 2, dico 2. Il signor Domenico Menghini deve avere, per essere andato a caccia, pro ut supra lire imperiali 2. Li foresti non si scrivono, summa, lire imperiali 22.
I contadini potevano tornare ai campi senza più temere aggressioni e anche il bestiame era al sicuro.
Lupo cattivo, cacciatore buono, come nella favola di Cappuccetto Rosso. E un giovane maschio umano molto capace guadagna dei punti nella sua scalata alla leadership. In fondo non siamo poi così diversi dai lupi. È questa la guerra più lunga combattuta dall'umanità.
E di quale guerra parla? Qui siamo in Svizzera.
La guerra essere umano, specie selvatiche. Dura da 20.000 anni.
L'essere umano ha sempre cacciato, fin da prima che camminasse su due piedi. Lei la vede come una guerra?
Abbiamo sempre cacciato oltre il necessario. Già nella preistoria uccidevamo solo per dimostrare il coraggio. Abbiamo smesso di essere cacciatori e raccoglitori e siamo diventati agricoltori e allevatori, ma abbiamo continuato ad uccidere per preservare il bestiame o per dare sicurezza alle persone, ma soprattutto per togliere di mezzo la concorrenza. È questa la guerra di cui parlo. È una teoria poco accreditata, lo ammetto. Circolano tante idee assurde, ma questa non è poi così assurda.
Mia nipote mi ha insegnato una cosa. Le avevo portato un orsetto e le avevo chiesto di farlo parlare con la voce di M13. Sa cosa mi ha risposto lei? Che non c'era bisogno di far parlare gli animali con una voce umana, perché quando gli animali vogliono dirci qualcosa, lo fanno, e che siamo noi gli stupidi a non capire il loro linguaggio. È stato allora che mi sono chiesto cosa volesse dirci quel giovane orso? Cominciai a sospettare che gli piacessero queste ferrovie, che gli piacessero gli esseri umani e le cose degli esseri umani, anche a rischio della sua stessa vita.
M13 investito da un treno nei pressi di Schuol. Non si conoscono le sue condizioni, poiché nell'impatto il radiocollare ha smesso di funzionare.
M13 è vivo, mancavano notizie da oltre un mese. Tracce genetiche del plantigrado di 120 kg sono state trovate a fine maggio sul lato lombardo del Passo dello Stelvio. Lo indica una nota del WWF svizzero.
E lui almeno ce l'aveva fatta. Invece M14, suo fratello, un mese prima era morto investito da un SUV in Italia. Era la maledizione sui figli di Jurka. Non che io creda a certe cose, però quando poi mi sono informato ho scoperto che erano tutti morti per mano degli uomini. Uno in un incidente stradale, un altro ucciso dai bracconieri, un altro ancora dagli allevatori che volevano vendicarsi del bestiame ucciso. Solo la madre si era salvata perché alla fine, ma proprio alla fine, dopo che era impazzita, era finita in una piccola riserva nella foresta nera. Ma io alle maledizioni non ci voglio credere.
M13 tornò in Engadina.
È tornato a seminare guai, si è avvicinato pericolosamente alle recinzioni e ha fatto danni uccidendo animali e distruggendo alveari.
Dobbiamo allontanare quell'orso dai centri abitati. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità.
Dobbiamo trovare un metodo non cruento per dissuaderlo.
Useremo proiettili di gomma.
Sembrava una buona idea quella dei proiettili di gomma. Il rumore degli spari fa fuggire gli animali selvatici. Figuriamoci se arriva insieme a una sensazione dolorosa. E con lui, invece, non funzionò. Cominciò a passeggiare davanti alle folle intorno ai laghetti. È folle come le intendiamo noi, poca gente di montagna, non come da lei. Lei mi sembra di città, mi sbaglio?
Lo ero. Adesso vivo in campagna.
Mi sono sempre domandato cosa avrebbe fatto o pensato la gente a veder circolare un orso per il centro in una grande città. Mettiamo Londra o Glasgow.
Ah, non ne ho idea. Da noi gli orsi sono stati sterminati 1500 anni fa. Ma mi scusi, M13 iniziò a passeggiare in centro città.
Sì, sì.
Prossima fermata, Ospizio Bernina.
Cosa c'è qui? Non si vede niente, tutto bianco.
Che stiamo salendo se ne sarà accorta. Abbiamo appena superato il Diavolezza e stiamo per raggiungere il passo. È il punto più alto.
Già, la ferrovia più alta delle Alpi. Sta nevicando sempre più fitto. Speriamo che non salga nessuno. Ogni volta che si aprono le porte sento un brivido nelle ossa.
Non si preoccupi, qui non salirà né scenderà nessuno.
E lei come fa a saperlo?
Oggi solo un pazzo o qualcuno nei guai potrebbe farsi vivo in questa stazione. Vede, qui a destra c'è un lago, si chiama Lago Bianco. E subito dopo il lago cominciano i pendii del massiccio del Bernina, fino al cielo. Qui gli alberi non crescono più e la montagna è così vicina che quasi ti salta addosso.
È lo stesso paesaggio senza alberi che abbiamo noi in Scozia. Ma comincia almeno 1000 metri più in basso. Sono state le pecore e i cervi. Hanno rasato tutto. Qui almeno i boschi li avete salvati.
Sa che certe volte mi chiedo, ma chi ce lo ha fatto fare a noi esseri umani di venire a vivere in posti del genere? Dico d'estate va bene, ma d'inverno. Veniamo tutti dall'Africa, no? Ecco, cosa c'era che non andava con l'Africa?
Gli animali feroci. Lì eravamo noi le prede. Ecco cosa non andava con l'Africa.
Senta, io non sono di quelli che credono che la vita di un animale valga come o di più di quella di un essere umano.
Ma io invece me lo chiedo spesso, ma non ho ancora trovato una risposta. Mi affascinano le domande e i fatti. I fatti che pongono domande, non le risposte.
Che strano.
Ah sì, lo ammetto. È strano pensarla così.
No, no, voglio dire, è che è strano incontrare una come lei proprio su questo treno. La maggior parte della gente ha un'opinione su tutto, su qualsiasi cosa, è sempre pronta a giudicare. Come mia nonna, che diceva che avere troppi dubbi è come vivere senza Dio. E io adesso non so più come prenderla, quella frase, se come un monito o come una liberazione.
Prossima fermata, Alpgrun.
Sa cosa c'è qui fuori?
Vedo un muro di pietra, sembra una stazione.
È un albergo. È raggiungibile, pensi, solo in treno. Non c'è strada fin quassù. Ce ne sono di posti così in Svizzera. È mai stata a Wengen?
Ah, no, c'è stata una mia amica alpinista.
Già, voi britannici. Voi avete inventato il turismo in queste montagne.
Eh sì, noi non abbiamo montagne così alte. E neanche un clima mite. Ecco perché abbiamo colonizzato tutti i posti caldi e invaso tutte le montagne che potevamo. Ma è ancora convinto che la neve non fermerà questo treno? Si vedono a malapena gli alberi.
C'è una bella natura selvaggia qui intorno.
Io vorrei tanto vederlo, un orso in libertà. Lei è stato fortunato.
Sì, lo dicono tutti. È un ideale molto romantico. La gente dice che vorrebbe vedere i predatori. Ma poi, quando si trovano un orso in giardino che gli mangia le mele, per non dire le pecore, chissà perché cambiano tutti idea.
Io vorrei vederlo perché sono i predatori d'apice a determinare la ricchezza degli ecosistemi, non le prede. Gli scienziati la chiamano cascata trofica. Lupi e orsi non si limitano a tenere le popolazioni di ungulati e di altri animali sotto controllo, ne cambiano le abitudini. Li spingono a brucare dove non fanno danni, permettendo a molte specie, soprattutto vegetali, agli alberi, di crescere, di ricostruire interi habitat. È una cosa che l'uomo non potrebbe mai fare.
Parla dei cacciatori, vero?
Sono in molti a credere di potersi sostituire alla natura. Non solo i cacciatori. Tutti noi lo facciamo. Lo facciamo continuamente, senza neanche accorgercene. Da 20.000 anni.
Si avvisano i gentili passeggeri che per permettere ai mezzi antineve di sgomberare la ferrovia, questo treno prolungherà la sua sosta alla stazione di Cavaglia per circa 10 minuti. Ci scusiamo per il disagio.
Ha visto? È quasi riuscita ad avere il colpo di scena per il suo romanzo. Però dovrà accontentarsi. Solo 10 minuti di ritardo. Non rimarremo bloccati.
Il progresso non si ferma mai. Al massimo rallenta un po'.
Beh, io ho voglia di fumare. Lei fuma?
Alcune scrittrici fumano e bevono, come gli scrittori.
Si copre bene. Ha mai fumato questa marca? Sono segrete svizzere.
No, mai.
Ne prenda una all'estero, le trovano esotiche.
Cosa c'è qui intorno?
Un minuscolo pianoro. Un boschetto, poca roba. Però c'è sempre odore di resina o di legna appena tagliata qui. Anche se oggi nessuno può sentirlo, quell'odore.
È incredibile come oggigiorno sia diventato facile vivere qui.
È il frutto di un lavoro pazzesco. Dobbiamo tutto a chi ci ha preceduto. Non oso pensare a come fosse la vita qui 1.000 anni fa.
Perché quell'orso non andò in letargo?
A me lo domanda?
Mi sembra che lei sappia il fatto suo sugli animali selvatici. Lei è un veterinario, giusto?
È da un pezzo che parliamo e non ci siamo ancora presentati coi nostri nomi.
Che importanza ha? Essere qui è davvero surreale. Non è una situazione qualunque.
No. E non è nemmeno un giorno qualunque. Oggi è il 19 febbraio.
E che cosa significa questo giorno per lei?
Guardi, la neve. Le ha spento la sigaretta.
Ah, sì. Grazie. Ma perché non andò in letargo? Riscaldamento globale?
M13 se ne andò in letargo. E come se ci andò? Fece molto freddo. Quasi come l'inverno precedente, che era stato quello dei record. Poi fece un po' più caldo, allora si risvegliò. Ho letto da qualche parte che il letargo degli orsi non è una cosa necessariamente continua. Già, chissà perché si risvegliò. Ribellione, l'ondata di calore, io non so dirle perché.
Si avvisano i gentili passeggeri che il treno è pronto a ripartire.
Andiamo.
Cominciavo a sentire freddo sul serio.
Non lo so perché interruppe il letargo. So solo che sarebbe ancora vivo se ci fosse rimasto. Benedetta bestia. Questo è sicuro. Gliel'ho detto, non si comportava come tutti si aspettavano che facesse. E più gli sparavano addosso proiettili di gomma, più lui si intestardiva a tornare. Saltava le recinzioni, si gettava sulle pecore come una faina nel pollaio. Era velocissimo. E qui intorno... Beh, qui intorno smisero di volergli bene.
Signori, sono stati trovati dei bocconi avvelenati. Non sappiamo chi sia stato, ma certamente dobbiamo far desistere chi ha preso questa iniziativa.
Ma è assurdo!
Così si rischia di mettere a repentaglio gli altri animali.
No, non è assurdo. La gente è esasperata e ha paura. M13 non ha dimostrato nessun timore dell'essere umano. Tutti gli animali, soprattutto quelli selvatici, hanno innato un timore sacro e reverenziale per l'uomo. Quest'orso invece non ne ha alcuno. Dobbiamo rivedere la strategia orso.
Siamo in collegamento dalla Valposchiavo, dove i cacciatori hanno chiesto ufficialmente di poter abbattere l'orso M13. Abbiamo con noi uno dei guardiani della selvaggina. Ci dica che misure sono state prese per salvaguardare la vita di questo plantigrado.
Non c'è da preoccuparsi. Certamente temiamo l'iniziativa individuale di qualche bracconiere, ma l'orso M13 è al sicuro.
Ma non sarebbe facile rintracciarlo tramite il radiocollare?
No, assolutamente. La sua posizione viene mantenuta segreta e non verrà rivelata.
Tutta la zona era stata munita di speciali cassonetti per i rifiuti. Dicevano che un orso non sarebbe mai riuscito ad aprirli. Beh, erano difficili da aprire anche per un essere umano. Ah, ecco, sente? Stiamo scendendo. Da qui di solito si vede tutta la Valposchiavo.
Ma lei lo sa chi l'ha ucciso?
Avete ascoltato Non è una terra per orsi, di Andreas Meyer. Seconda parte, con Daniele Ornatelli e Francesca Tripaldi, e con le voci di Matteo Carassini, Margherita Coldesina, Anna Galante, Nicola Sios, Luca Maciacchini, Ior Milano, Margherita Saltamacchia, Antonio Zanoletti. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia di Igor Horvat. Produzione, Francesca Giorzi.